Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Le 15.05 su Radio Bianconera, l'unica che conta, domenica 24 maggio, Domenica Sport, la voce che sentite o vedete a seconda appunto di come ci seguite, quella di Luca Cavallero. Diciamo subito il numero per poter interagire con noi, perché sarà una domenica ricca di spunti e ricca di ospiti, perché qualche cosa è uscito, trapelato nei social, però come sapete io mantengo sempre una certa riservatezza perché voglio farvi una sorpresa. Diciamo subito il numero per poter interagire con noi, 340 54 25 324, oppure anche in diretta Facebook, perché la fortuna di Radio Bianconera è che i modi, come dicevo prima, sono mille. La diretta Facebook Sport Italia, se possedete una Smart TV di seconda generazione, il tasto rosso vi si apre il mosaico ed esce Radio Bianconera, l'app di Radio Bianconera, lo streaming su radiobianconera.com, insomma chi più ne ha più ne metta, quindi davvero scaldatevi al 340 54 25 324. E tra le altre cose, no, Radio Bianconera, Juventus, abbiamo una voglia di calcio pazzesca. Io vi chiedo subito, ma quest'estate siete pronti a vedervi la Serie A al mare? Al mare, se possibile, col distanziamento, al bar, al chiosco, le partite a porte chiuse, perché appunto sotto gli occhi io c'ho qualche highlights della Bundes. Però voi siete pronti? Come la vivrete? Perché è un'atmosfera quasi da mondiali, da europei. Quest'anno ci sarebbe dovuto essere l'europeo, però diciamo che è un europeo un po' sul lungo termine, perché alla fine durerà un po' di più, fino comunque a tutto quanto agosto inoltrato. Però insomma è un europeo diverso, ecco, diciamola così, con tutti quanti al mare, con il distanziamento. E voglio subito chiedervi da dove e come seguirete, con che enfasi seguirete la Serie A e successivamente la Champions League. 340 54 25 324. Intanto voi iniziate anche a condividerla la diretta Facebook, perché leggerò tutti i commenti anche da lì, quindi cominciate, condividetela. Saluto anche Ivrosh in regia, che quest'oggi appunto è con me, lo ringrazio. Ringraziamo Ivrosh, Manuel Moroni, Francesco Calabro e tutta quanta la squadra dei tecnici di Radio Bianconera, che si prodiga davvero per tutti noi. Io lo dico sempre, voi non li vedete, però per noi fanno davvero tantissimo. Non so se ci abbiamo già il primo ospite collegato, e ce l'abbiamo, quindi lo vado a salutare. Giovanni Kötting, ex centrocampista della Juventus, buon pomeriggio Giovanni.
Buongiorno, grazie che mi avete chiamato.
Grazie a te, perché insomma io sono onorato di averti in collegamento, dal momento che tu hai fatto parte di una Juventus gloriosa, no? Dall'82 all'85, ben tre stagioni, 17 presenze, un gol. E Giovanni, io ti chiedo, di quell'esperienza, al di là dei titoli, al di là comunque delle emozioni che hai provato, che cosa ti resta? Perché tu hai vissuto la Juventus fin dal settore giovanile, quindi chi meglio di te può spiegare la Juventus?
Sì, ho vissuto il settore giovanile 8 anni, poi l'ho vissuto 3 anni di prima squadra, e poi adesso che sono un po' più grande di età l'ho vissuta anche con 3 anni allenando le giovanili, quindi è stata una grossa esperienza. E rimangono tante cose, ecco, di quel periodo rimane il fatto di aver giocato assieme a dei grandi campioni, era una Juventus molto forte, e in quegli anni abbiamo avuto delle grosse soddisfazioni con qualche delusione.
E poi adesso ne parleremo nello specifico, e chiedo anche ai nostri ascoltatori di interagire con noi insieme a Giovanni se ci avete qualche domanda, perché adesso andremo a chiedergli un po' come sono gli idoli di tanti noi da giovani, vissuti appunto dall'interno. Quindi 340 54 25 324 oppure in diretta Facebook. Ti chiedo Giovanni, tu hai giocato e condiviso il campo con Michel Platini, con Cabrini, con Gentile, con Tardelli, insomma non ne voglio dimenticare nessuno, Zoff, Paolo Rossi. Ti voglio chiedere, qual è il giocatore che ti ha impressionato di più in allenamento, in partita, quello che comunque ti faceva sentire sicuro quando praticamente giocavi con lui, entravi e ti sentivi proprio sicuro con te stesso?
No, beh, quella era una squadra con tanti campioni, quindi ce n'erano tanti che ti facevano sentire sicuri. Diciamo che ho avuto la fortuna di giocare con dei giocatori che quando ero nel settore giovanile erano i miei idoli, ecco, io ero, mi ispiravo moltissimo a Marco Tardelli, e quindi ho avuto la fortuna di giocarci assieme, che era, oltre ad un grandissimo giocatore,
mica una roba,
era,
da poco,
era uno dei leader nell'ambito dello spogliatoio, ecco.
E tra le altre cose, Giovanni, tu hai parlato di Marco Tardelli nello specifico, hai vissuto la Juventus post mondiale del 1982 nella tua esperienza di prima squadra, e ti voglio chiedere un po', insomma, che tipo, no, anche di assetto c'era, perché c'erano tanti campioni, però volevo chiederti appunto la mentalità, no, che veniva trasmessa, perché tu hai anche vissuto Giovanni Trapattoni, l'allenatore più longevo, no, nella storia della Juventus. Volevo chiederti che mentalità c'era. Spesso noi parliamo di mentalità Juve dall'esterno, però dal mio punto di vista chi la vive soltanto può raccontarla veramente nella sua concretezza.
Sicuramente in quel gruppo c'era una mentalità che era quella vincente, erano diventati campioni del mondo, erano tutti consapevoli delle qualità che potevano esprimere in campo, quindi si giocava sempre per ottenere il massimo. Penso che la Juventus l'obiettivo primario sia sempre quello di ottenere il massimo. Ecco, se da altre parti fai un secondo posto ed è un bel risultato, la Juventus fare un secondo posto vuol dire aver perso. Quindi la mentalità è sempre quella di primeggiare e di giocare un ottimo calcio.
Giovanni, adesso siamo sul passato, ma ci proietteremo al presente e al futuro, proprio come la Juventus, e ti voglio chiedere se ci puoi raccontare qualche aneddoto. Tu hai vissuto uno spogliatoio, lo dicevamo prima, foltissimo di campioni, hai vinto con la maglia della Juventus. Ti voglio chiedere appunto qualche aneddoto, anche magari in qualche allenamento, non necessariamente prima delle partite, perché molto spesso tu mi insegni che le grandi stagioni, i grandi titoli si impostano magari anche solo da piccole sfumature, ecco.
Ma aneddoti ce ne sarebbero tanti, da quelli che c'erano in campo.
Quelli che vuoi, tema libero.
Ma sì, non è che mi faccio molti problemi, come quelli, ma direi che la forza di quella squadra lì era il gruppo, cioè a prescindere dalle qualità dei singoli, che erano molto elevati, però era un gruppo dove eravamo 18 e tutti si remava verso la stessa direzione, quindi diciamo che in ritiro c'erano ogni tanto delle goliardate, si arrivava anche sabato sera, quando il Traps, che era stato un giocatore, quindi capiva benissimo le esigenze dei giocatori, magari si mandava a letto un po' presto, però poi a volte soprassedeva anche su qualche scherzo che avveniva un pochino più tardi, ecco, quindi, e c'erano queste situazioni molto molto divertenti, a cui partecipavano tutti, anche quelli che magari sembravano più posati, più seri. Parlo ho avuto la fortuna di giocare ancora con Zoff e con Bettega, anche loro che sembravano, che erano un pochino più grandi di età e che erano le persone che sembravano più posate, più serie, ma partecipavano a questi scherzi, a queste cose, e con l'entusiasmo di ragazzini, direi.
E alla fine, appunto, è quello che dicevamo prima, Giovanni, che praticamente i calciatori noi li vediamo dall'esterno, però poi dall'interno sono persone come tutti, anche grandissimi come Michel Platini. E nello specifico volevo chiederti, si comprendeva già che era un giocatore, in primis una persona di un'intelligenza tale da poter ricoprire incarichi dirigenziali importanti, come è stato appunto la sua parentesi all'UEFA? E ti aggiungo, appunto, ti chiedo un parere, se secondo te avrà prospettive ancora politiche nel mondo del calcio?
Allora, parlare di Platini è molto semplice, è stato un grandissimo campione. Secondo me la qualità più grande che aveva è che lui riusciva a leggere molto prima degli altri dove sarebbe finita la palla e a gestirla nel modo appropriato. È una persona intelligente, con un humor molto accentuato, e purtroppo ha avuto dei problemi con l'UEFA, però io mi auguro per lui che possa tornare in auge e possa ottenere delle soddisfazioni che si merita.
E chiediamo ai nostri ascoltatori,
per un ruolo dirigenziale?
Sì, per un ruolo dirigenziale, poi oltre alla storia della Juventus, come hai detto tu, si è anche distinto particolarmente all'UEFA. Stanno arrivando messaggi al 340 54 25 324 e quindi ci proiettiamo subito al presente, come ti dicevo prima, Giovanni, perché tu sei stato un centrocampista. Il centrocampo è il reparto, diciamo, più mugugnato, passami il termine, attualmente da una parte di tifosi della Juventus, e quindi ti chiedo quale centrocampista, quale prospetto nel panorama calcistico odierno serve alla Juventus a giudizio di Giovanni Kötting?
Penso che lì debbano ringiovanire un pochino, ecco, quindi il problema è di ringiovanire e di trovare gli uomini adatti. Sicuramente ho letto che parlano del rientro di Pogba, sicuramente sarebbe un giocatore che farebbe al caso della Juventus, qui andiamo su dei, però penso su delle cifre, su delle valutazioni importanti, e non so se ci sia la volontà o i presupposti per farlo tornare a casa. Questo è il discorso. Chiaramente, è che dire che io considero un giocatore molto forte a qualche anno in più, è la stessa cosa per Matuidi, e quindi bisogna trovare dei sostituti che siano adeguati. Ecco, viste anche, penso che quest'anno la società aveva puntato su Rabiot, e invece questo giocatore ha avuto delle problematiche, io non essendo all'interno non posso conoscerle, ma penso che lo staff dirigenziale, lo staff tecnico abbiano valutato ogni cosa e quindi sapranno correre ai ripari.
E Giovanni, proprio sullo specifico, no, su Rabiot, perché abbiamo assistito anche a quella che è stata, passami il termine giornalisticamente parlando, la telenovela correlata al suo ritorno, no? Non si sapeva se appunto tornava, non tornava, poi alla fine è tornato e ha ripreso ad allenarsi regolarmente. Io ti voglio chiedere appunto come giudichi questi atteggiamenti. Tu hai vissuto una Juventus ben consolidata, no? Ben consolidata da un punto di vista dell'assetto squadra e società come lo è adesso, perché la Juventus è sempre stata una società forte. Ti voglio chiedere se questi atteggiamenti, no, le reputi quantomeno in controtendenza rispetto a quello che era lo spirito che vivevi tu nella tua Juventus.
Ma io penso che adesso Rabiot fosse di comune accordo con la società, penso che la società è sempre molto forte, sa imporsi e sa far valere le proprie idee, quindi se ha sbagliato sicuramente correranno ai ripari e dovrà pagare, altrimenti se era una cosa concordata penso che abbiano agito di comune accordo. E vorrei dire che ho visto che tira un'aria come sempre nei confronti della Juventus, tira sempre un'aria un po' strana, nel senso che si cercano sempre di creare qualche problemino, qualche zizzania, perché chi vince troppo dà sempre molto fastidio.
E beh, insomma, poi parliamo di una storia gloriosa e vincente, lo dicevamo in apertura. 340 54 25 324 per poter interagire con noi, condividete la diretta Facebook perché leggerò anche i commenti da lì. E Giovanni ti porta un tema attualissimo, no? Perché io ho chiesto ai nostri ascoltatori come vivranno questo calcio inedito, no? All'eventuale ripresa, e Leo Pedone ci scrive che le partite le guarda anche dalla spiaggia, l'importante appunto è che si rinizia al più presto. Io voglio chiedere al Giovanni Kötting, sia ex calciatore e sia allenatore, che ha avuto anche esperienza da allenatore, che tipo di ripresa ti aspetti? Con che intensità? E soprattutto la corsa a scudetto, secondo te, da chi sarà caratterizzata? Chi vedrà protagonista nell'insidia della Juventus?
Ma beh, la corsa a scudetto sicuramente la battaglia dovrebbe essere fra la Lazio e fra la Juventus e la Lazio. Penso che l'Inter, avendo perso l'ultimo scontro diretto, si sia un pochino ridimensionata. Mi aspetto che si torni ad un calcio in campo normale, tutto il resto è un problema, nel senso che non ci sono gli spettatori, e questo nell'animo dei giocatori peserà moltissimo, perché tutti i giocatori non vedono l'ora di giocare per avere una platea che li possa applaudire, li possa incitare, e questa cosa qui non è facile da superare. Mi auguro che riescano a trovare le condizioni giuste nel protocollo, perché tutti i giorni se ne legge qualcosa, ma mi sembra che forse siamo ancora lontani. Mi esprimo in questo modo, nel senso che se c'è un giocatore che potrebbe diventare malato, perché questo virus è ancora in giro, mi sembra un controsenso di dire che tutti gli altri che gli stanno vicino, la società o lo staff, debbano stare in quarantena. Questo vuol dire che non vogliono portare a termine il campionato.
E auguriamoci che comunque si arrivi a un epilogo lieto, ovviamente, certo, sia nel rispetto della sicurezza, sia comunque tenendo conto della componente economica. Giovanni, mancano pochi giorni, 4 appunto dalla ricorrenza, no, della Champions, della Coppa dei Campioni dell'85, tu c'eri e insomma insieme a te volevo anche ricordare tutte quante poi di fatto le vittime, insomma hanno lasciato un vuoto incolmabile, da tifosi della Juventus ma da appassionati di calcio è proprio inevitabile appunto ricordarli, no? È una cosa che proprio ti viene dentro ogni 29 maggio. Ti voglio chiedere l'emozione sportiva che hai vissuto per la Coppa dei Campioni e poi anche un tuo ricordo, no? Diciamo un tuo pensiero a tutte quante le vittime.
sì, siamo arrivati a giocarci questa partita, questa finale, con il massimo entusiasmo, con la massima volontà, con la massima forma, diciamo, e poi purtroppo in un attimo, o forse più, più che in un attimo, è successo tutta questa cosa, che è stata una pagina bruttissima di sport, di cronaca, una cosa che è indescrivibile e che ci ha segnati tutti, ecco. Quindi direi che una delle pagine più nere della storia del calcio.
E come dicono i tifosi all'Allianz Stadium, che ci auguriamo al più presto di vedere gremito, siete sempre con noi, certo, perché sono sempre con noi, dentro di noi, e li porteremo sempre nel nostro cuore. Grazie a Giovanni Kötting.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
E auguriamo appunto a Giovanni Kötting di ritornare in pista, perché lui è anche allenatore. Sono le 15:20, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio
Bianconera. Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Domenica Sport.
Le 15:24, Radio Bianconera, nati per vincere, Domenica Sport, Luca Cavallero al timone. Leggiamo subito qualche vostro messaggio che è arrivato al 340 54 25 324, ma anche nella diretta Facebook, e vi invito a condividerla, a continuare a condividerla, perché io vi ho chiesto: cosa vi aspettate dalla ripresa del campionato? Al di là degli equilibri sportivi, cioè come la vivrete voi? Perché si tratta, lo dicevamo prima, di un europeo prolungato, di uno scenario completamente inedito. E andiamo a leggere un commento di Diego Latargia, che abbraccio metaforicamente, portiere dilettante, mi segue anche sui miei social privati, mi chiede dove può arrivare. È un ragazzo davvero di enorme prospettiva, un ragazzo giovane che insomma con la giusta determinazione può davvero puntare a raggiungere traguardi importanti. Parlo di giovani perché a breve avremo un ospite che di giovani se ne intende e come, visto che è il suo mestiere. Ce l'abbiamo in collegamento, mi segnala Yves Roche, e lo saluto, Leandro Rinaudo, direttore sportivo del settore giovanile del Palermo ed ex calciatore della Juventus. Buon pomeriggio Leandro.
Buon pomeriggio a voi, è un piacere stare con voi.
È certamente un piacere per noi, perché vogliamo spaziare di tanti temi, no, con te. E ti chiedo subito: tu hai vissuto una stagione alla Juventus, sei stato bersagliato dagli infortuni nel 2010-2011, hai condiviso lo spogliatoio con Buffon, Bonucci e Chiellini, che fanno ancora parte della Juventus attuale. E io ti volevo chiedere, visto che comunque lo possiamo dire fuori dai denti, quella stagione non fu proprio la loro stagione più irreprensibile, no? In seguito ottennero risultati, anzi lo abbiamo anche visto negli anni recenti, hanno ottenuto risultati più importanti. E io ti chiedo, tu lì avevi già l'impressione che comunque si stessero imbastendo le basi per un nuovo ciclo e soprattutto che loro sarebbero stati protagonisti?
Guarda, diciamo che hai già risposto nella domanda che mi hai fatto a un bel po' di cose. Sicuramente è stata per me una stagione bellissima all'inizio per l'approdo alla Juve, e allo stesso tempo sfortunatissima, perché dopo la prima partita titolare
col Cagliari,
esatto, mi ricordo che il giorno dopo mi aveva chiamato Del Neri che doveva mandare a giocare a Manchester col Manchester City in Coppa UEFA, che avrei fatto coppia da centrale con Giorgio Chiellini. E da lì poi purtroppo un bel po' di infortuni anche che hanno compromesso la carriera, però è acqua passata, guardiamo avanti. Ho avuto l'onore e il piacere di stare in un ambiente dove obiettivamente ti rendi veramente conto che quando entri a far parte del mondo Juve hai la consapevolezza che è un mondo fatto di una mentalità ed una serietà importante, soprattutto alla fine un obiettivo che è quello di vincere sempre. Quell'anno è stato sicuramente un anno difficile, ma credo che comunque alla fine sia stato fondamentale per gli anni successivi, che poi subito dopo, l'anno dopo, la Juve ha iniziato a vincere e non ha più smesso. Per quanto riguarda naturalmente Giorgio e Gigi, sono dei giocatori, ma sono soprattutto dei campioni sotto il punto di vista mentale, sotto il punto di vista professionale. E Leo Bonucci è un ragazzo che arrivava, se non sbaglio, dal Bari.
Sì, era giovanissimo. Tu ti sei interfacciato con un giovanissimo Leonardo Bonucci. Avevi già l'impressione che potesse appunto proseguire una carriera di fatto da leader.
Guarda, se vi ricordate, sicuramente meglio di me, vivete la Juve più di me, è stato un anno difficile per lui, soprattutto all'inizio, no? Dove non stava facendo bene ed era anche lui un po' bersagliato dai tifosi. Ma credo che sotto il punto di vista tecnico e fisico è lampante che è un giocatore di prima fascia e lo sta dimostrando in tutti questi anni. Ma Leo ha sempre avuto questa personalità da ragazzino, no? Io mi ricordo all'inizio, quando sono andato a Vinovo i primi giorni, naturalmente li ho incontrati tantissime volte come avversari, Buffon, Del Piero e altri campioni che c'erano là, però l'inizio, sai, c'è sempre un pochettino di rispetto e distanza, no? Nell'entrare in casa loro. E invece lui ha sempre avuto questa personalità nell'imporsi, nel gestire proprio la sua vita sportiva giornalmente. Quindi si vedeva che era un giocatore che aveva una personalità, anche se da giovane, importante, abbinata, come dicevamo prima, alle qualità fisiche e tecniche, sta facendo quello che giustamente gli compete ad altissimi livelli da tanti anni, e quindi lo reputo uno dei migliori difensori del mondo.
Ed è davvero bello avere come ospiti Leandro Rinaudo, prima Giovanni Kötting, perché viviamo proprio la Juventus dall'interno, noi la osserviamo dal di fuori, ma certe sfaccettature non abbiamo la fortuna di coglierle. E chiediamo, perché adesso ci addentriamo anche sul tema mercato, chiediamolo agli ascoltatori al 340 54 25 324 e anche in diretta Facebook, e continuate a condividerla. E chiediamo agli ascoltatori che cosa ne pensano di Milik, perché adesso voglio chiedere a Leandro, visto che te, Leandro, hai vissuto tutte e due le piazze, Napoli e Juventus, e ne conosce appunto a pieno le peculiarità, volevo chiederti se Milik ha a livello caratteriale tutto quanto per poter eventualmente far parte di una rosa e di un ambiente come quello della Juventus.
Guarda, sotto il punto di vista caratteriale non posso risponderti a pieno, perché non abbiamo mai giocato insieme, quindi sai.
Però dal punto di vista degli ambienti, dico Napoli, okay, e nello specifico quello Juventus.
Sotto il punto di vista delle, cioè, le persone li conosci vivendole, come l'esempio che ho fatto di Bonucci pochi secondi fa. Sicuramente è un giocatore dalle qualità fisiche e tecniche molto importante. Il fatto comunque alla fine di essere in nazionale, fare gol anche tanti in nazionale, e soprattutto giocare in una piazza come Napoli, che vi posso assicurare che
vive di calcio,
le pressioni sono veramente tantissime. Io credo che un giocatore, per stare a Napoli e per essere scelto dal Napoli, credo che comunque le qualità comportamentali, le qualità a livello di personalità, li debba avere. E poi ti ripeto, è un giocatore anche bello da vedere, da Juve, esteticamente comunque funzionale, tecnicamente bravo di testa. Io credo che comunque alla fine sia un giocatore importante.
Eh sì, staremo a vedere eventualmente gli sviluppi di mercato. Chiediamolo ancora ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano, perché i modi per interagire con noi sono tanti, e continuate soprattutto a condividere la diretta Facebook, perché vedo che da lì arrivano tanti commenti, sia in tema ripresa, sia in tema comunque delle formule. E voglio chiederlo a Leandro Rinaudo, visto che è stato calciatore, lo può capire meglio di noi, che appunto questo ascoltatore, Salvatore Manti, ci dice che seguirà campionato e Champions d'estate sempre nello stesso modo, però diciamo che per quanto riguarda le prestazioni non ha dei dubbi. Leandro, è uno scenario completamente inedito, che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché anche l'intensità con le elevate temperature, cioè sono tutte incognite, chi meglio di te che è stato calciatore può conoscere tutte quante le sfaccettature dell'eventuale ripresa?
Guarda, credo che le pandemie succedono fortunatamente una volta veramente di rado, una volta ogni tantissimi anni. Dobbiamo mentalmente abituarci tutti ed adattarci a questa situazione, in primis chi è protagonista, i calciatori, gli allenatori, i dirigenti, e di conseguenza anche i giornalisti, gli addetti ai lavori, i tifosi. È una situazione anomala sicuramente, ma abbiamo bisogno di tornare a vivere, soprattutto abbiamo bisogno di emozioni forti, quelli che il calcio solamente sa trasmetterci. Sì. Quindi non sarà sicuramente semplice, non sarà una ripresa come le altre indubbiamente, ma io credo sia fondamentale far partire il motore del calcio, perché dà vita sotto il punto di vista delle emozioni e dà vita sotto il punto di vista economico, quindi credo sia fondamentale.
E Leandro, sempre parlando di prestazioni, tu hai vissuto piazze calde da un punto di vista del calore del tifo, ne parlavamo prima, abbiamo citato Napoli, Juventus, ma ti posso anche mettere Bari e Palermo, la tua società attuale. Quanto l'assenza del pubblico condizionerà le prestazioni? Perché anche questo secondo me è un tema.
Tanto, tanto secondo me, perché il pubblico è vita, in positivo e in negativo, quando le cose vanno male, ma il pubblico è colui che trasmette quell'adrenalina, anche che ti fa raggiungere degli obiettivi, anche se non sei in grado in quel momento di raggiungerli. Però ripeto, credo sia fondamentale capire, entrare dentro la situazione che stiamo vivendo, forse sfortunatamente che stiamo uscendo fuori, speriamo quanto prima, e in questo momento la cosa principale qual è? Tornare a giocare a calcio per mille motivi, e io credo che un'estate senza calcio totalmente, un'estate col calcio guardandola solamente in TV, io preferisco guardarla in TV tra le due.
Sì, sì,
con
sì.
La speranza sicuramente che dal prossimo campionato tutto possa tornare alla normalità.
E ce l'auguriamo, credo che sia anche un pensiero condiviso da tutti quanti i nostri ascoltatori. Tu Leandro, a Palermo ti occupi di settore giovanile, sei direttore sportivo del settore giovanile, e voglio parlare di un tema un po' sottaciuto, perché comunque con lo stop dei campionati nazionali, no, per quanto riguarda appunto il settore giovanile, ma anche di quelli dilettantistici, tanti giocatori, no, magari potrebbero valutare di smettere, e eventualmente io mi chiedo adesso, Leandro, in ottica nazionale, questo stop quanto può penalizzare anche il bacino d'utenza di cui potrebbe disporre il sistema Calcio Italia? Perché di fatto ci sono un sacco di calciatori, di baby talenti che si fermano o di alcuni che potrebbero valutare di smettere. Secondo me questo, Leandro, è un tema, e ti voglio chiedere se hai già fatto questa riflessione e che valutazioni eventualmente tu da dirigente hai fatto.
Guarda, ti ripeto, la stessa valutazione iniziale la faccio per il settore giovanile, perché, ripeto, è successa una cosa dove credo che non sia di peso da nessuno. È stato colpito il mondo intero, quasi, credo l'80%, e quindi dobbiamo semplicemente abituarci ai cambiamenti che possano farci tornare alla normalità quanto prima. Guarda, sinceramente dico, ci credo poco che un talento, un giovane abbia voglia di smettere dopo questo periodo. Io credo che i giovani soprattutto, e te lo posso, credimi, dimostrare, hanno una voglia matta di tornare a fare quello che più amano. E ancora di più ti dico, credo fortemente che questa assenza di calcio giocato possa dare degli stimoli maggiori, facendogli capire quanto importante è la vita e quanto importante sono le cose semplici che abbiamo a disposizione, che spesso non ci dimentichiamo,
esatto.
Importanza.
No, hai perfettamente ragione, molto spesso trascuriamo determinati fattori della nostra vita. Tornando invece a parlare di calcio, di Serie A, che cosa ti aspetti alla ripresa riguardo alla corsa a scudetto? Perché ci siamo lasciati con la Juventus prima, la Lazio lì appaiata a distanza di un punto, l'Inter un po' più dietro. Voglio chiederti, insomma, che equilibri ti aspetti alla ripresa?
Guarda, se non si fosse interrotto il campionato, credo che per l'ennesima volta alla fine la Juve avesse portato al termine quello che è abituata a farci vedere da diversi anni. Adesso credo sia ancora di più una questione di stimoli e di atteggiamento alla ripresa. Gli stimoli, naturalmente, dopo questo periodo di inattività non è semplice trovarli, perché comunque in tanti sono stati a casa, in tanti comunque alla fine hanno staccato dalla routine che ti porta a prepararti alla settimana. Credo sia fondamentale trovare gli stimoli giusti, la fame giusta, per poter comunque raggiungere un obiettivo, e io credo che questo possa fare sicuramente la differenza più delle altre cose. Naturalmente la Juve ha un team di giocatori, di dirigenti, di professionisti che non mancherà loro praticamente preparare la squadra in questo in questo percorso. Poi metti la Lazio ad altre squadre, Conte, che sapete bene, un grande motivatore, ci potrebbe essere qualche incognita, ma io credo che la vincerà e la spunterà chi, sotto il punto di vista delle motivazioni, chi è più in grado in maniera veloce di trovare le motivazioni giuste, secondo me può fare la differenza.
Leandro, ora mi avvalgo del tuo know-how da direttore sportivo. Sarri, dal tuo punto di vista, che lavoro ha condotto fin quanto appunto abbiamo potuto vedere, ossia da settembre a marzo, quindi per queste 26 partite complessive di campionato, oltre a quelle di Coppa Italia in Champions?
Guarda, Sarri è conosciuto come un tecnico che fa giocare bene le squadre, come un maestro, no? Secondo me non è stato semplice, non è ancora semplice, perché è passato talmente poco tempo, trasmettere quei meccanismi.
No, ma sai perché te lo chiedo, Leandro? Perché Sarri, come te, come Gonzalo Higuaín, ha vissuto quel passaggio dal Napoli alla Juventus, cioè da due piazze, piazze comunque molto calde da un punto di vista del tifo, ma due piazze al contempo che hanno sempre lottato per obiettivi di vertice, quindi te lo chiedevo in relazione a questo.
La differenza, però, se mi permetti, è che il Napoli ha fatto negli anni di Sarri dei campionati straordinari con dei giocatori che dovevano ancora diventare dei top player, quindi seguire Sarri sicuramente alla fine era ancora più semplice, più motivante. Alla Juve ha trovato già dei campioni che comunque vincevano, hanno vinto in tutto il mondo. Cambiare la mentalità, secondo me, alla fine, ma la mentalità non solo a livello di personalità, a livello proprio di gioco, di adattabilità alle sue idee, non è stato, secondo me, alla fine così semplice, ma credo sia un allenatore straordinario che col tempo possa anche alla Juve trovare quegli equilibri che comunque alla fine hanno fatto la differenza nella sua carriera, e quindi ci vuole del tempo per cambiare un pochettino le dinamiche appunto mentali, soprattutto di adattamento ad alcuni giocatori, soprattutto che hanno le loro consapevolezze negli anni che l'hanno portato comunque a vincere, chi il pallone d'oro più di una volta come Cristiano Ronaldo, chi le Champions, chi è diventato campione del mondo. Sai, ci vuole un po' di tempo rispetto ad altre piazze, ad altri giocatori soprattutto, che comunque erano nella fase ancora di sviluppo per arrivare al top.
Senti Leandro, ti chiedo proprio l'ultima telegrafica: il giocatore che ti ha impressionato di più in quella stagione 2010-2011 alla Juventus? C'era un parterre ricchissimo di campioni e io ti metto in difficoltà, ti chiedo qual è stato quello del Piero. E c'è qualche aneddoto collegato
volevo,
a lui in allenamento?
Non volevo alla fine anticiparti nella domanda, ma di campioni sinceramente ce n'è tanti. Diversi, naturalmente Bonucci è un campione anche per la sua professionalità, per il suo modo di fare.
Sì.
Chiellini è un campione nella vita, con una fame che è una qualità come avere i piedi di Maradona, perché la fame che ha Chiellini, la voglia che ha Chiellini non è semplice.
Senza uguali, certo.
La concentrazione che ha costante nel raggiungere i risultati e negli allenamenti, anche chiamiamoli così, 3 minuti di partita a divertirsi, per lui è la fine del mondo e la fa sempre in un certo modo, quindi quella credo sia una qualità straordinaria. Però Del Piero è una persona molto taciturna, allo stesso tempo simpatica, un capitano, un leader, un giocatore con delle qualità incredibili anche nei semplici gesti. Mi ricordo la sua anche professionalità, che arrivava al campo, noi facevamo sempre la mattina allenamento alle 11, ci trovavamo alle 9:30 a Vinovo per fare colazione, ma già lui stava credo alle 8 con il suo preparatore personale, faceva 2 ore di lavoro, poi finiva, si fermava ancora. Un giocatore, un uomo credo straordinario.
È questo appunto che differenzia i grandi campioni, ne parliamo sempre anche in relazione a Cristiano Ronaldo e non solo. Grazie a Leandro Rinaudo, responsabile, io dico responsabile del settore giovanile, ma direttore sportivo del Palermo. Grazie Leandro.
Grazie a voi, buon lavoro.
E ringraziamo Leandro Rinaudo. Nel frattempo sono le 15:41 su Radio Bianconera, l'unica che conta, condividetela la diretta Facebook. Radio
Bianconera. Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Domenica Sport.
Non ci fermiamo mai su Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport, Luca Cavallero al timone. 340 54 25 324, numero per poter interagire con noi con messaggi e note audio, ma c'è anche la diretta Facebook. Io voglio subito prendere un commento dalla diretta Facebook, poi magari vediamo di interagire con il prossimo ospite, magari pongo anche il quesito a lui, da parte di Francesco Guida, che è un po' scettico e dice: secondo me la ripresa della Serie A non ci sarà, perché comunque si espongono persone a rischio contagio, no? È questo il sunto. Io credo che invece, qualora si riprendesse, perché poi non è scontato, io penso che si terrà conto sia dell'andamento del contagio, ma sia al contempo del fattore economico, perché sono due fattori che vanno di pari passo, non trascurabili, ma secondo me se si ricomincerà sarà nel piano della sicurezza. Yves Roche mi comunica che ce l'abbiamo in collegamento Skype e quindi lo saluto. Mister Cigno, allenatore dello Spazio Talent Soccer, mamma mia, in abbigliamento estivo, mister, come stai?
Bene, 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 grazie. Te come stai?
Dai, abbiamo sentito due ex calciatori, quindi un gran che bene, che ci hanno parlato del tema ripresa, e voglio chiederlo a te, no? Insomma, se sei ottimista o pessimista, perché alcuni tifosi ci scrivono che ci sono condizioni di contagio tali, a loro giudizio, che pensare alla ripresa è complicato.
Ma guarda, io penso che alla fine, dopo questo tiro e molla, ci sarà la ripresa.
Cioè, secondo te, sì, che ripresa sarà soprattutto?
Più o meno come in Germania, ma ci sarà la ripresa.
E che tipo di ripresa ti aspetti nello specifico, mister?
Ma guarda, non come ce l'aspettavamo noi, quindi che tornasse tutto alla normalità. Sicuramente ci saranno delle precauzioni già adesso, perché si sta allenando, stanno usando delle precauzioni, però essendo che stiamo giocando a calcio sarà difficile non poter stare a contatto con i compagni o esultare senza abbracciarsi o giocare senza pubblico. Però già che tu entri in panchina, metti i ragazzi distanziati, poi sul calcio d'angolo stanno uno attaccato all'altro, quindi alla fine non so quanto senso abbia questo distanziamento. Però c'è gente che si occupa ed è più preparata di me e di chi qualunque altro, quindi sicuramente sanno il perché di questa motivazione.
Certamente sapranno il perché di questa motivazione. 340 54 25 324, numero per poter interagire con noi con messaggi e note audio. C'è anche la diretta Facebook che dovete continuare a condividere. E ricordiamo che Mister Cigno è allenatore dello Spazio Talent Soccer, che è una società dilettantistica. E io ti chiedo, visto che te alleni tanti giovani, prima ne parlavamo con Leandro Rinaudo, che è direttore sportivo del settore giovanile del Palermo, quindi anche lui sta a stretto contatto con i giovani. Ti voglio chiedere da allenatore che percezione hai avuto riguardo ai giovani. Ci hanno tanta voglia di ricominciare, oppure qualcuno si sta demoralizzando e dice: sapete che c'è, io smetto?
Guarda Luca, chi è forte mentalmente prende questa pausa in base anche alla ripresa, con la voglia di bruciare proprio l'erba. Chi invece ha poca testa è uno di quelli che si abbatte, che magari il calcio non è talmente importante o magari non è talmente appassionale nel poter giocare a pallone. Quindi chi molla è perché non c'ha passione, perché la voglia ce l'hai sempre. Ce l'ho io la voglia a 30 anni, figuriamoci se un sedicenne non c'ha voglia. Evidentemente magari il ragazzo che smette di giocare a pallone perché non è stato incentivato da un allenatore o dalla società, e quindi essendo che è stato messo da parte decide di smettere.
Ecco, e prima con Giovanni Kötting, proprio sull'aspetto motivazionale, insomma, lui mi ha detto su Rabiot, su Higuain, non l'ha citato nello specifico, però su Rabiot, insomma, sono rimasto un po' colpito dal fatto che sia stato un po' altalenante, no? Il rientro, gli allenamenti e tutto. Io voglio chiedere a te, che sei allenatore, proprio sotto l'aspetto delle motivazioni, come ti porresti se avessi un giocatore, ovviamente con le dovute proporzioni di paragone, perché citiamo Rabiot come esempio, però un giocatore forse un po' meno demotivato, cioè un po' meno motivato degli altri, per non utilizzare proprio il termine demotivato?
Vabbè, innanzitutto cercherei di capire il perché è demotivato, se ha qualche problema, se magari, non lo so, è svogliato. Tutto parte anche nella cognizione mentale. Sicuramente questa pausa non ha fatto benissimo ai giocatori, soprattutto ai giocatori che stanno lottando per lo scudetto, per un campionato, che magari sei là che ti stai giocando il campionato, tutto d'un tratto ti stoppano. Giustamente mentalmente un po' cali, però sta anche dall'essere forte tu come giocatore, tu come allenatore, e incentivare in meglio i tuoi ragazzi. È
Sì.
normale che nei professionisti, scusami se ti interrompo, pretendo il 100% perché è il tuo lavoro. Dai dilettanti alla ripresa c'è una specie di graduatoria da fare, da superare, perché è come se stessimo rifacendo la preparazione adesso con questo stop.
È vero, è vero. E poi soprattutto, insomma, c'è una differenza sostanziale tra dilettanti e professionisti, anche in termini di strutture. Nello specifico di Juventus, e chiedo ai nostri ascoltatori di interagire con noi, ripeto il numero 340 54 25 324, ma anche in diretta Facebook, perché adesso, mister, vorrei parlare con te un po' di mercato, perché prima abbiamo fatto un cenno a Milik, se è un prospetto adatto alla Juventus. E io voglio chiedere a te, visto che sei un appassionatissimo di giovani, di calciatori giovani e di calcio giovanile, Sandro Tonali, dal tuo punto di vista, è un prospetto che potrebbe calarsi in questa Juventus già da
Ma
subito?
secondo me sia Tonali, a me Tonali e Verratti più o meno piacciono tutti e due
Ah, due giocatori molto diversi, eh.
li vedrei veramente tutti e due nello stile Juve, ma anche, c'è anche un attaccante che vedrei bene stile Juve,
Chi?
Mauro Icardi.
Mauro Icardi per le caratteristiche nello
Per
specifico,
la
cioè.
caratteristica è proprio un vero numero 9.
Un vero
Secondo
numero 9.
me alla Juve Tonali e Icardi ci starebbero da Dio.
Eh beh, vediamo anche che cosa ne pensano. Chiediamolo magari, mister, ai nostri ascoltatori al 340 54 25 324 oppure in diretta Facebook. Se Icardi, appunto, un prospetto che gradirebbero alla Juventus. E secondo te, mister, quando riprenderanno il tutto, no? Se eventualmente riprenderà, utilizziamo sempre l'aggettivo eventuale perché non si può sapere finché non c'è l'ufficialità. Come si riprenderà? Cioè, con che approccio, al di là dell'aspetto motivazionale, al campionato, alla Champions? Cioè, che approccio aspetti dalla Juventus e dalle sue antagoniste, no? Soprattutto la Lazio che si gioca eventualmente chance molto importanti.
Vabbè, Juventus non si commenta, già il nome dice tutto. L'ambiente Juve lo conosciamo tutti, è un ambiente che da zero ha costruito un impero. Quindi dalla Juve io da tifoso mi aspetto che fa bene, che faccia bene. Poi ricordiamoci che la Juve ha un bell'organico, ha un gran bel allenatore che a me piace tantissimo. Avrei più problematica sarà per gli avversari. Le altre società avranno più problemi. Poi quando si affronta la Juve lo sappiamo tutti che è un problema.
E tu, mister, visto che sei allenatore, sei un estimatore di Maurizio Sarri, come vive psicologicamente un allenatore la pressione? Cioè, Sarri l'ha anche detto in una sua conferenza stampa: se non volevo avere pressioni non avrei fatto l'allenatore, no? L'ha sintetizzato proprio nettamente come è solito fare. Però ti chiedo come le gestisce l'allenatore tutte queste pressioni, al di là dell'aspetto poi di quella che può essere la conferenza stampa, la risposta che dà in pubblico. Come le vive un allenatore tutte queste pressioni dall'ambiente, lo scetticismo, e poi anche le pressioni della partita, perché poi alla fine sono quelli che contano.
L'allenatore penso che sia uno dei ruoli più difficili nel mondo del calcio, addirittura anche più del giocatore, perché il giocatore alla fine giochi o va bene o va male. L'allenatore, se sbagli, c'è la possibilità che anche se magari la colpa non è tua, ma magari della squadra che hai, che ti possono far fuori. Io non do al 100% la colpa agli allenatori quando sbagliano. Io penso che devi essere forte psicologicamente, devi anche essere forte caratterialmente, ma soprattutto non devi essere una marionetta, devi essere te stesso. Sarri a me piace perché è un allenatore che è partito da zero, è partito dalla terza categoria, ha
È
lasciato
vero.
un lavoro a tempo indeterminato in banca per fare poi la D, la C, la B, fin quando ha fatto la cavalcata con l'A, l'Europa League e ora la Juve. Sarri per me è un signor allenatore perché è la dimostrazione proprio vera della passione.
Della passione, del fatto che con i sacrifici ce la puoi fare, perché molto spesso vediamo tante persone, ma anche in qualsiasi ambito, che magari tendono a mollare, a non perseverare. Secondo me è vero, Maurizio Sarri sotto questo aspetto non gli si può dire niente. Tutto quello che si è guadagnato se l'è guadagnato con gavetta e con estremo sudore. 340 54 25 324 il numero per poter interagire con noi, ma anche la diretta Facebook, che vi chiedo di condividere. Voi condividetela ovunque, ovunque, perché vogliamo anche i vostri commenti da lì. E ne vado a leggere uno, caro mister, di Massimiliano Sortolano, che ha dei dubbi su Milik. Lo accennavamo prima. Milik, la tenuta fisica, gli infortuni, dal suo punto di vista, insomma, non gli sembra proprio l'attaccante adatto per la Juventus, e per come vede il calcio lui, sto parafrasando, gli trasmetterebbe zero emozioni. Io ti chiedo su Milik nello specifico, qual è il tuo giudizio sul giocatore? Perché al Napoli ha fatto vedere cose davvero molto interessanti, no? Pensa alle punizioni, pensa a tante partite risolte, però è vero, effettivamente la tenuta fisica un pochino fa storcere il naso.
Milik per me è un giocatore fortissimo, poi è giovane, ma l'unica pecca è gli infortuni. Però magari entrando in uno staff diverso, con un'organizzazione diversa, con delle cure diverse, magari certe cose si possono anche evitare. Secondo me Milik è un buon giocatore, cioè io anche in questa rosa Juve lo vedrei bene.
Sì, io, indubbiamente, poi vedremo anche con che rendimento eventuale.
Le giocate gli escono, ha sempre fatto il suo, ma è una parola fuori posto, quindi secondo me è uno che nell'ambiente io ci potrebbe stare bene.
E vedremo, vedremo,
l'unica
mister.
Pecca è l'infortuni.
E vedremo, vedremo appunto eventualmente come si calerà nella parte. Ci abbiamo un tuo collega in collegamento, che è mister Nicola Legrottaglie, tecnico del Pescara ed ex calciatore della Juventus. Buon pomeriggio, Nicola. E abbiamo perso il collegamento, come sai, appunto. Siamo intasati, no, per quanto riguarda le linee. Siamo onorati comunque di avere in collegamento mister Cigno. L'abbiamo evocato, Nicola Legrottaglie, magari arriverà. E mister, invece, no, parlando di un giocatore che ha scritto la storia della Juventus e che è tornato con estrema umiltà, che è Gianluigi Buffon, qualche ascoltatore un po' scettico dice: secondo me dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo. Qual è il parere di mister Cigno?
Buffon è indiscutibile. Buffon per me rimane e rimarrà sempre il numero uno. Anche a 40 anni ha fatto la differenza. È normale che poi alla prima papera sei criticato.
Certo.
Però alla fine non ricordiamoci solo della papera, ricordiamoci anche del gol che ha salvato Gigi Buffon ai tempi d'oro. Anche soltanto nel 2006, citando il 2006. Buffon
non si può contestare, non si può, ma sai perché ho citato Buffon, mister? L'ho citato perché adesso l'abbiamo recuperato il collegamento con un suo ex compagno, che è appunto Nicola Legrottaglie. L'abbiamo presentato, allenatore del Pescara ed ex difensore della Juventus. Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio a tutti.
Ce l'abbiamo fatta a ripristinare questo collegamento. E mister, con te voglio partire subito da delle dichiarazioni che ha rilasciato recentemente Chiellini, no? Ha detto che tu sei stato importantissimo per la sua carriera, te nella fattispecie e anche Fabio Cannavaro. Io ti voglio chiedere, al tempo, quando tu appunto hai avuto modo di giocare con un giovanissimo Giorgio Chiellini, tu avevi già capito che sarebbe diventato capitano della Juventus e un giocatore di queste proporzioni?
Beh sì, diciamo che quando io ho avuto l'occasione, ed è capitato con Deschamps in Serie B, di giocare a Napoli con lui, perché per infortuni vari è capitato che gli unici due centrali eravamo io e lui che doveva essere portato al centro, giocandoci di fianco quella partita lì ho subito capito che quello poteva essere il ruolo del futuro, ma soprattutto di un livello altissimo per Giorgio. Era stata solo una partita che l'aveva fatto giocare lì Deschamps, poi l'ha ripassato a sinistra, ha finito il campionato a sinistra, ma appena poi è capitata l'occasione con Ranieri, mi ricordo che il primo che è andato da Ranieri a dirgli fai giocare Chiellini lì con me perché lui lì è forte, fui io, andai dal mister e poi andai da Giorgio dicendogli guarda secondo me tu lì sei devastante. Puoi fare un futuro incredibile.
E intravedevi già delle caratteristiche da leader? Perché poi, insomma, in questi 9 anni Giorgio Chiellini è stato praticamente il pilastro assoluto, cioè quello che ha trascinato sia emotivamente ma anche da un punto di vista tecnico la Juventus ai successi.
Sì, lui era già così, ma nel suo modo di essere. Lui è così nel suo modo di essere. Lui ogni allenamento, ogni palla era come se fosse partita. ha quelle caratteristiche di suo, e io credo che quella caratteristica l'ha sviluppata con l'umiltà, perché avendo magari percepito che su certi fondamentali lui magari non poteva competere a certi livelli, allora poi dopo ha sfruttato le sue potenzialità, e quindi il suo fisico, il suo strapotere, la sua concentrazione, l'essere difensore puro, e quello l'ha messo proprio a disposizione del suo talento, ed è diventato quello che è diventato, cioè uno dei difensori più forti in Europa, se non al mondo, quindi sono contento per lui.
Nicola, a proposito dei difensori, te ti sei incrociato alla Juventus con Andrea Barzagli, nel senso che te sei andato via e lui è arrivato, avete comunque condiviso esperienze in nazionale ma anche da avversari, e ti voglio chiedere che cosa farà secondo te Barzagli da grande, perché ha lasciato lo staff tecnico di Sarri, e dal tuo punto di vista, perché fare l'allenatore è una cosa che ti devi sentire da ex giocatore, ti deve scattare quel qualcosa dentro, dal tuo punto di vista che cosa farà Andrea Barzagli, magari se vi siete parlati, se insomma ti ha detto qualcosa?
No, assolutamente non lo sento Andrea, ma credo che bisogna chiedere a lui il perché ha smesso di fare quello che stava facendo e magari vuole iniziare qualcosa di nuovo. Io credo che questo è uno dei periodi più importanti e più difficili per un giocatore. Appena smetti di giocare dopo 20 anni a certi livelli e devi scegliere, ecco, la scelta, la decisione è importante su cosa fare dopo. Ovviamente se non ce l'hai già chiara la cosa, devi provare. Io dico sempre, quando se scegli e sbagli, è meglio che scegli lo stesso, anche se sbagli. Il problema è quando tu non prendi mai una decisione.
È vero,
quindi
è vero.
Fare la scelta giusta non sempre ti capita, però se vuoi capire chi sei e dove devi andare, devi provarle le cose. Io credo che lui adesso proverà e capirà poi qual è la sua strada.
È una giusta analisi questa, perché comunque non necessariamente un passato da calciatore di grandi proporzioni è corollario appunto di essere un grande allenatore, ma l'umiltà di Andrea Barzagli non è sicuramente in discussione. Tu Nicola hai fatto parte di una Juventus che viveva un periodo di rifondazione, no? Dal 2006 in poi hai vissuto appunto un crescendo graduale, visto che comunque qualche giorno fa si è celebrato il decennale della presidenza Agnelli, ti voglio chiedere se già in quelle stagioni che hai vissuto tu di Juventus avevi la percezione che si stessero imbastendo le basi per un ciclo glorioso come quello che sta vivendo la Juventus attuale?
Beh, era inevitabile, cioè, pensare che la Juventus non potesse ripartire dopo una debacle del genere era impensabile, perché comunque la storia della Juventus parla chiaro, che la Juventus è sempre stata una società fatta per vincere, e quindi come facevi a non pensare che la Juventus sarebbe tornata a certi livelli? Ecco, a questo livello, con questa continuità, con questo dominio, forse no, nessuno lo pensava, perché nessuno sapeva come poi sarebbe andato il calcio nei 10 anni futuri, e quindi a questo dominio non neanche io c'ero arrivato, però si vedeva che c'era già un'identità precisa da quando Andrea è arrivato, poi hanno preso Conte, insomma si sono avviate le basi per una ricostruzione, quindi non avevo dubbi, perché Andrea comunque è sempre stato vicino al mondo Juve, ha sempre lavorato con persone di grande spessore, Giraudo all'epoca,
certo,
Moggi, lui era sempre con noi, veniva sempre a vedere, quindi ha rubato anche un po' il mestiere, credo.
E certo, si cerca sempre di imparare un po' da chi si ha intorno, come giusto che sia, ovviamente da chi ha più esperienza. Nicola, 5 stagioni alla Juventus, hai vissuto tanti momenti epici, io però voglio riportarti un'istantanea di quella che è stata forse la prima gloria europea dopo comunque il travaglio della Serie B, ossia la notte del Bernabeu, nella stagione 2008-2009, quella partita della fase a gironi che ha segnato un po' una cesura, no? Uno stratosferico Alessandro Del Piero. Io ti voglio riportare alla vigilia di quella partita, perché la Juventus, che comunque era tornata in Champions dopo una stagione d'assenza, tornava al Bernabeu contro il Real Madrid, che non era un Real Madrid stratosferico come quello attuale, però comunque insomma desta sempre, no, qualche emozione, desta sempre comunque un po' di adrenalina. Io ti voglio chiedere come avete preparato quella partita da un punto di vista in primis emotivo.
Beh, emotivamente quelle partite non si preparano tanto, perché comunque hai poco tempo, perché vieni da una partita di campionato, poi entri in Champions, cioè fai anche fatica pochettino a prepararla. Siccome poi giochi in un campo incredibile, in un campo storico, nel momento in cui arrivi la sera prima e fai il pre-gara in quello stadio lì, anche se è vuoto, ma vedi l'immensità, no? Di quell'ambiente, si prepara da sola. Cioè, noi lì abbiamo continuato a giocare come stavamo giocando, con una nostra identità chiara. La cosa secondo me fondamentale di quella partita è che non ci siamo snaturati, abbiamo giocato come se stessimo giocando in campionato. Mi ricordo che anche noi, con alcuni principi difensivi ben chiari che avevamo fatto vedere in campionato, l'abbiamo messo in pratica anche al Bernabeu, una linea di difesa altissima, e loro non ci hanno capito niente. Io mi ricordo che Van Nistelrooy andava sempre in fuorigioco, Sneijder era in difficoltà, quindi credo che il fatto che non ci siamo snaturati ci abbia permesso di fare una grande partita.
E appunto resterà nella storia quella partita, soprattutto, anzi, anche per la doppietta di Alessandro Del Piero. Mister, invece, tornando all'attualità, la Juventus ha dei difensori molto giovani in rosa, che sono Matthijs de Ligt e Mery Demiral. Da loro ex collega, no, ma anche da allenatore, ti chiedo la loro prospettiva, no, la loro prospettiva futura. Quanto potranno essere protagonisti nella Juventus e se saranno i due pilastri della Juventus del futuro?
Beh, io a occhio dico personalmente, appena ho visto alcune partite sia di De Ligt che di Demiral, al di là che comunque De Ligt ha commesso parecchi errori all'inizio, ma ci poteva anche tra virgolette stare per esperienze, per ambiente, però comunque si intravedono delle qualità fisiche imponenti, importanti per la sua età. Quindi secondo me fra un paio d'anni lui diventerà perno imprescindibile della difesa di Juventus. Poi c'ha anche delle caratteristiche secondo me che si sposano bene per come sostituto di Chiellini,
sì.
Perché se andiamo a vedere, lui è uno bello tosto, uno cioè, che sa il fatto suo sull'uno contro uno, secondo me è fondamentale. Quel Demiral mi ha anche impressionato un po', ecco, non mi aspettavo che avesse queste qualità, capacità condizionali importanti, e credo che poi se ne sia accorto anche Sarri, che l'ha fatto anche giocare. Quindi io credo che abbiamo a che fare con due centrali di ottima prospettiva, anche se non vedo in loro caratteristiche da leader puro di difesa. Magari giocando a tre e aggiungendo uno, magari Bonucci, non so fino a quando giocherà, però diciamo che se c'è lui insieme agli altri due potrebbe essere una difesa importante.
Certo, e visto che prima abbiamo parlato, no, di ispirarsi a chi ha più esperienza, a quali allenatori che ha avuto in carriera si ispira il Nicola Legrottaglia allenatore?
Ma sai, ispirarsi a qualcuno è anche buono, perché guardi, fai, ricordi alcune gestioni, ma non c'è un allenatore, anche perché il calcio è così cambiato, è così evoluto, che faccio fatica a pensare di riproporre un calcio che ho fatto io per 20 anni. Il calcio negli ultimi anni è veramente cambiato sotto l'aspetto metodologico, sotto l'aspetto psicologico, di strategie, quindi mi sono dovuto adeguare a quello che sono i tempi, quindi ho studiato e studio continuamente tutte situazioni di calcio evoluto nel senso non che è meglio, ma che si sta andando, ecco, un calcio dove si predilige più una certa fase che l'altra, e quindi devi adattarti a quello che anche i tifosi chiedono. A me piace lo spettacolo, io considero il calcio uno spettacolo, e chi paga il biglietto si deve divertire, perché sennò se non ti diverti fai fatica a venire allo stadio. Quindi io vado più su quel modo di giocare offensivo.
Mister, ti faccio davvero l'ultima. Tu al Pescara hai due giocatori che hanno vissuto il settore giovanile della Juventus, che sono Gregoris Castanos e Luca Clemenza. È un periodo storico difficile per i giovani, per affacciarsi in un contesto come quello della Juventus. Però ti chiedo se dal tuo punto di vista hanno prospettive nel futuro bianconero.
Ah, sono due giocatori, secondo me, che hanno gran margine di miglioramento. Castanos ha qualità, capacità condizionali importanti, anche tecnicamente è un giocatore importante, ma secondo me ancora sta facendo andare la macchina a pochi giri rispetto a quanto potrebbe andare. Quindi lui è uno che, se si mette in testa di voler fare il calciatore a certi livelli, lo può fare, perché ce le ha queste qualità. Clemenza sinceramente mi ha piacevolmente sorpreso nel vederlo allenarsi e constatare le sue qualità tecniche, oltre che ragazzo educato, ragazzo con certi principi, quindi mi è piaciuto, mi è stata una delle sorprese, ecco, dei giovani insieme, certo, ad altri. Quindi sono due giocatori su cui la Juventus, secondo me, può puntare, ma in questo momento credo che sia buono che loro restino ancora qui a giocare, perché giocando possono poi venire fuori il loro talento.
Ed è molto importante appunto quello che sottolinea i mister. Ringraziamo Nicola Legrottai, allenatore del Pescara, per questa davvero piacevole chiacchierata. Grazie mister. E grazie, ringraziamo appunto Nicola Legrottai. Ringrazio anche mister Cigno, no, che abbiamo ascoltato questa digressione di Nicola Legrottai insieme. Grazie mister, allenatore dello Spazio Talent Soccer Pulcini. Grazie Misti, giusto, 2007-2008. Esordienti.
2000... No, Pulcini 2009-2010.
2009, quindi andiamo oltre davvero. E ci auguriamo che da mister Cigno fuoriescano calciatori di grande prospettiva. Grazie anche a mister Cigno. E ringraziamo appunto sia Nicola e sia mister Cigno. Noi adesso su Radio Bianconera siamo qui 16:10. Insomma, la radio non si ferma mai, lo sapete.
Domenica Sport.
Le 16:15 su Radio Bianconera, l'unica che conta. Noi ci siamo sempre. A volte quando andiamo in break, appunto, dite: ma non ci siete più. No, ci siamo e leggiamo tutti quanti i commenti, anche nella diretta Facebook. C'è per esempio Massimiliano Sortolano che esprime un po' il suo scetticismo sul fatto che la Juventus non investa sui giovani. È un periodo storico difficile per affacciarsi alla prima squadra, ma al contempo c'è anche c'è Salvatore Manti, notizie di mercato Juve, che le va invocare. Magari di mercato parliamo con l'ospite che vedo già collegato, che niente meno che il mio Nasso nella manica, Simone Nasso, come ogni domenica. Buon pomeriggio, Simo.
Ciao Luca, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Radio Bianconera.
Visto che appunto ci chiedono di entrare nel vivo del mercato, io, Simo, ti chiedo che chiave di lettura dai alle parole di Gonzalo Higuaín, all'atteggiamento appunto, diciamo, non dico svogliato, però forse un po' meno motivato degli altri di Adere Rabiot. Cioè, che chiave di lettura diamo al mercato della Juventus in entrata e in uscita, partendo da Gonzalo Higuaín?
Ma io penso che i due giocatori che tu hai citato siano due giocatori entrambi in uscita, uno per un motivo e uno per un altro. Gonzalo Higuaín, anche lui l'abbiamo visto un pochettino svogliato, anche infastidito al momento del ritorno in Italia. L'abbiamo visto appunto infastidito con i giornalisti, e è arrivato anche dopo rispetto agli altri. Io penso che la Juventus punterà su un altro tipo di punta centrale il prossimo anno. Penso che il tempo di Gonzalo Higuaín alla Juventus sia finito. Per la Juventus, secondo quella che era stata la valutazione della Juventus, era già finito 2 anni fa con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Poi vuoi anche perché un po' la scorsa estate Gonzalo Higuaín ha puntato i piedi, vuoi anche un po' per l'arrivo di Maurizio Sarri, che sappiamo appunto aveva come pupillo Higuaín ai tempi di Napoli. Ecco, allora Higuaín ha provato a giocarsi tutte le sue ultime chance in bianconero. A parer mio, però, a fine anno le strade tra la Juventus e il calciatore argentino si separeranno inevitabilmente.
Però sai cos'è, Simone? Io il dubbio che ci avevo sulla separazione di Gonzalo Higuaín. Lui, insomma, ha dato attestati, cioè ha manifestato attestati di ammirazione, no, rispetto a River Plate, e ci mancherebbe altro. Gonzalo Higuaín è arrivato a River Plate all'età di 10 anni, se è andato nel 2007 all'età di 20, cioè è normale, no, che comunque, insomma, sia affezionato a quei colori. Però River Plate, insomma, potrebbe soltanto inserire contropartite nella trattativa, non avrebbe, no, liquidità fresca per andarne ad acquisire le prestazioni, e quindi si prospetterebbe uno scambio, soltanto che insomma c'è il problema legato agli extracomunitari, nel senso che se tu togli un extracomunitario ne devi andare a sostituire con un altro, cioè togli uno, entra un altro, e nella Juventus gli extracomunitari sono 5: Cuadrado, Bentancur, Douglas Costa, Danilo. E adesso poi appunto il quinto è proprio Gonzalo Higuaín. Io ti chiedo quindi, nella fattispecie, insomma, che prospettive, no, ti dai sulla base di questo? Secondo te, tra questi che ti ho menzionato, quali sono quelli che potenzialmente la Juventus potrebbe cedere per far spazio ad eventuali giocatori dal di fuori? Douglas Costa, non so se l'ho menzionato, era il quinto, perché Higuaín c'ha il passaporto francese.
Sì, allora, con grande tristezza io dico Douglas Costa. Perché Douglas Costa? Ovviamente un'affermazione del genere potrebbe sembrare clamorosa, però ricordiamoci una cosa: Douglas Costa è un giocatore che quest'anno ha compiuto 30 anni.
Sì.
È un giocatore che non ha mai convinto dal punto di vista più fisico che tecnico, perché a parer mio è un giocatore tecnicamente straordinario, forse uno dei migliori al mondo. Però già all'epoca, vedendolo giocare al Bayern Monaco, vedevamo cose straordinarie e mi sono chiesto come mai appunto era stato venduto alla Juventus per una cifra, comunque per un giocatore tecnicamente di quel valore, vicino ai 40 milioni di euro, e lo abbiamo visto il perché, perché è un giocatore che comunque non riesce a garantirti quelle 40 partite l'anno.
Certo.
A parer mio la Juventus non può permettersi di avere giocatori con un determinato tipo di ingaggio che ti garantiscano 20 partite l'anno, è troppo poco.
Eh sì, comunque chiediamo magari il parere al prossimo ospite che ci abbiamo in collegamento telefonico, perché è un allenatore, quindi chi meglio di lui può darci delle delucidazioni corrette? Gianfranco Maione, allenatore del Lucento, Dilettanti Piemonte, buon pomeriggio mister!
Buon pomeriggio a te Luca, e grazie per avermi chiesto la mia presenza alla tua trasmissione.
Ma sai cos'è mister? Perché adesso noi andiamo a scavare un po' nella storia, perché tu sei stato uno dei pochi allenatori che ha battuto Massimiliano Allegri, raccontalo un po' agli ascoltatori di Radio Bianconera.
No, non esageriamo, diciamo che quando c'è stato il cambio repentino tra Conte e Allegri, la Juve ci chiese, come ogni anno d'altronde, perché finché c'è stato il nostro direttore Arturo Gallo, che ha degli ottimi rapporti con la Juve, ci ha sempre chiesto di andare a fare una delle prime amichevoli, penso, per la Juve. E così eravamo praticamente in vacanza, abbiamo radunato un po' di giocatori, anche di altre società, perché non riuscivamo a fare una rosa intera. E siamo andati a giocare, non c'ero io, ero lì ma non ero io l'allenatore.
Eri in panchina
Ero in panchina, sì, assolutamente, ero uno degli allenatori, c'ero io, senatore.
Quindi ci sono voluti più allenatori per battere Allegri.
Eravamo in tre, ed è stata un'esperienza per noi dilettanti meravigliosa, non la prima, perché io l'avevo già vissuta anche da un'altra parte, a Bardonecchia mi sembra, sempre contro con la Juve, anche contro la Sampdoria. Però è stata sì una partita molto strana, mi ricordo che siamo andati in vantaggio, poi loro hanno fatto due gol con non mi ricordo chi, e poi stranamente vuoi il caldo vuoi forse la condizione fisica precaria ancora loro, siamo riusciti a batterli. Abbiamo fatto prima il 2-2 e poi il 3-2, credimi, a fine partita eravamo contenti, ma
entra nell'albo d'oro.
Esatto, eravamo persino imbarazzati, no, dispiaciuti, perché sai, poi i giornali danno una cassa di risonanza incredibile, no? Poi Allegri era appena arrivato e penso che non fosse neanche stato accolto molto bene all'inizio dalla tifoseria, quindi forse, almeno per quanto mi riguarda, ero anche persino un po' dispiaciuto, pur non essendo io un tifoso della Juve, quindi...
Ma mi sa però... che mister, quello che ci chiediamo io e Simone è che cosa va detto Allegri a fine partita con il suo fare, diciamo, da dolce stil novo toscano, perché poi lui è uno che conosce molto il valore delle armi, lo riconosce agli avversari.
No, anzi, si è complimentato, è stata una persona è una persona, per come l'abbiamo visto, no? È molto affabile, si congratulava, è stato, come si dice, è andato incontro a tutti quanti quelli che gli andavano incontro senza nessun problema, ma lo devo dire anche lo stesso ai giocatori, è stata una bella esperienza per quanto mi riguarda. Mi ricordo che a fine partita abbiamo scambiato anche due battute con Tevez, che per me...
In che lingua però? Perché sappiamo che la Pasce l'italiano non l'ha mai padroneggiata, e Simone conferma che ci ha scattato una bella foto insieme, casa popolare.
Assolutamente, confermo.
In che lingua? Io un pochettino lo spagnolo lo capisco, lo parlo malissimo, non lo parlo benissimo, però ho vissuto tanto tempo in Spagna, sono andato molte volte in vacanza, quindi... ho il mio testimone di nozze che lo parla perfettamente, e quindi in qualche modo mi sono fatto capire. Lui, mi ricordo che sorrise alla mia battuta, tutto qui.
Eh beh, dai, è stata un'esperienza sicuramente encomiabile. Simone, c'è qualche curiosità per il mister? Perché lui poi anche di giocatori, cioè di giocatori se ne intende, indubbiamente,
Ma mister, io non so se si ricorda, lo scorso anno c'era stata una polemica con Massimiliano Allegri in una TV nazionale, dove praticamente Allegri, arrabbiandosi, aveva detto: qui sono diventati tutti teorici, ma fare l'allenatore è diverso. Lei come si colloca in questa diatriba? Cosa ci può dire, vista che la sua esperienza appunto da allenatore?
Ma io diciamo che sono un allenatore che cerca di aggiornarsi, ma poi alla fine capisco cosa dice Allegri, e secondo me è la realtà delle cose. Io sono molto vicino al pensiero di Allegri, anche se sono un grandissimo estimatore di Maurizio Sarri, anche perché sono tifoso del Napoli, quindi potete immaginare.
Però un tifoso del Napoli obiettivo, lo sottolineiamo, si può parlare di calcio proprio a 360 gradi con te.
E nonostante questo sono molto vicino alle idee di Allegri. Che cosa significa? Io quando uno dice il bel calcio che cos'è? Ognuno ha la propria interpretazione del calcio. Secondo me il calcio di Massimiliano Allegri non era assolutamente brutto, e soprattutto era decisivo, era vincente, quindi io non posso pensare che esista il bel calcio di un tipo e il bel calcio di un altro. Io, ripeto, vedo tantissime partite, ne vedo tantissime della Juve perché mio figlio è juventino, quindi le partite della Juve le guardo tutte, e io ho visto grandi partite della Juve di Massimiliano Allegri, quindi non riesco a capire lo scetticismo che c'è stato sempre dietro a lei. Il fatto che arrivi in finale e perdi può far sì di dire che si gioca male o si gioca bene. Bisogna guardare anche contro chi si gioca, bisogna guardare anche il momento in cui ci si arriva, e poi io credo soprattutto la prima finale di Massimiliano Allegri in Champions, qualcuno avrebbe scommesso un euro che la Juve...
Tu l'avevi battuto all'inizio e lui alla fine è arrivato in finale, quindi per corollario tu sei arrivato in finale, caro Gianfranco Maione. Continuate a condividere la diretta Facebook, Radio Bianconera, l'unica che conta, scriveteci al 340 54 25 324, commentatela anche questa diretta Facebook, perché adesso io al mister volevo chiedere com'è la Juventus da un punto di vista appunto del settore giovanile, cioè tu ti sei raffrontato in tutti questi anni di carriera con il settore giovanile della Juventus, e hai anche prodotto giocatori di fatto che sono passati sotto la tua giurisdizione e poi sono andati lì. Raccontalo un po' ai ascoltatori di Radio Bianconero.
Sicuramente il settore giovanile di una società professionista rispetto a una dilettante è la fine di un percorso per un giocatore. È ovvio che la Juve rimane la Juve, strutture, organizzazione, e da me sono passati diversi ragazzi, anzi tantissimi ragazzi, da me intendo a Lucento, tantissimi ragazzi che poi hanno avuto la fortuna almeno di provare a entrare in quel mondo con sicuramente risultati altalenanti, che però ce l'hanno fatta, poi nel loro proseguo della carriera magari sono tornati indietro di nuovo nei dilettanti, però hanno assaporato che cosa significa quel mondo. Mi viene da pensare a alcuni 2000 che io allenavo da esordienti, che facevano due allenamenti con me, uno per sei mesi sono andati alla Juve, i vari Calabrese che poi è stato due anni, Di Leo, Morano, che poi è andato all'Alessandria e poi poverino purtroppo aveva un problema alla schiena, ha dovuto proprio abbandonare il calcio. Però sono ragazzi che hanno vissuto, credo, un'esperienza per chi ama questo sport incredibile.
Mister, ti faccio ancora l'ultima, no? Perché tu sei il portavoce in questo momento di tutto quanto un mondo, ma anche Simone che è allenatore di Calcio 5, magari anzi chiediamolo entrambi, come vivete questo periodo qua, questo periodo di stop, di alla fine quella che, cioè non è soltanto uno sport alla fine il calcio dilettantistico di cui voi siete protagonisti, è anche comunque una passione, per certi aspetti una parte di noi stessi, come avete vissuto questo periodo e soprattutto come avete preso a livello interiore lo stop? È una spinta che vi spinge poi per il futuro a trovare quelle motivazioni per ricominciare più carichi di prima, oppure comunque un po' interiormente vi destabilizza, vi toglie qualche energia?
Vado io o va prima Simone?
Vai, facciamo prima Simo poi te, vai.
Okay. Ma guarda Luca, è un momento molto difficile, proprio l'altro ieri hanno ufficializzato la fine del campionato, del nostro campionato di calcio a 5, e gli stessi organizzatori del campionato non ci hanno dato alcun tipo di garanzia sul futuro. Riprenderemo a settembre, riprenderemo a ottobre, non lo sappiamo, è la verità ed è molto triste, è che meno soldi uguale meno tutele, molto spesso girano pochi soldi,
no,
pochissimi, e di conseguenza garantire quella che è la tutela della salute e della sicurezza è veramente complicato, quindi sotto questo punto di vista sono molto preoccupato perché non ho la più pallida idea di quando ripartiremo.
E invece te, mister, come l'hai vissuto a livello personale questo stop improvviso? Perché poi tu, insomma, hai vinto tanto anche a livello dilettantistico. Tu e in generale Lucento, la tua società, ricordiamolo, Corso Lombardia-Torino.
Sì, esatto. Come l'ho vissuta? L'ho vissuta come tutti quelli che amano questo sport, che amano qualsiasi tipo di sport. Tantissima delusione, tantissima nostalgia, però... ti devo dire la verità, preso in un determinato modo abbiamo scoperto un altro tipo di senso di appartenenza alla società, distante, la parola giusta è questa, distante. Attraverso i social tu sai che io non alleno soltanto all'interno della società,
sì.
Siamo riusciti a rimanere in contatto con le famiglie, con i ragazzi, con tutto il nostro mondo, e devo dirti che è stato sorprendente la partecipazione e l'unione che si è formata ancora di più tra di noi. Io penso ad Ale Pierro, a Fabio Perardi,
che salutiamo, che abbracciamo,
dannati, assolutamente, che si sono dannati per inventarsi queste iniziative social, perché io non sarei stato in grado neanche, anzi l'hai potuto constatare, di quanto non sia bravo con la tecnologia. Però devo dirti che mi allaccio un pochettino al discorso di Simone, la cosa più triste è non essere ancora a conoscenza di che cosa sarà il nostro futuro. Sai, nei professionisti è molto molto più semplice,
sì.
Adesso parte il campionato spagnolo, poi partirà quello inglese e di conseguenza partirà anche quello italiano, perché purtroppo lì si parla di un'industria, non si parla soltanto di uno sport. E invece noi, ti dico la realtà delle cose, ci sentiamo veramente abbandonati, sentiamo dirette dei nostri presidenti regionali, nazionali, che un giorno dicono quello e il giorno dopo dicono esattamente il contrario di quello. E questo è deludente perché... E anche in queste cose viene fuori il politichese, no? Quello di cui chi fa sport non ha bisogno.
E auguriamoci appunto, mister, che ci sia più concretezza, perché è molto importante anche tener conto di tutto questo mondo.
Avremo solo bisogno di chiarezza. Guardate, si parte X, preparatevi, questo sarà il protocollo, ovvio deve essere a misura
massimo della
di
sicurezza, certo.
E poi ci si organizza, ma non sapere nulla penso che sia veramente la cosa più come si dice?
È difficile, sì, comprendo perfettamente, mister, il tuo stato d'animo. Ringraziamo Gianfranco Maione, davvero, mister, hai lanciato un bel appello qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Gianfranco Maione, allenatore del Lucento, società dilettantistica in Corso Lombardia, che ha battuto Massimiliano Allegri, quindi una garanzia.
un saluto a tutti e grazie mille, Luca.
Grazie a Gianfranco Maione, che ci risentiremo presto. Radio Bianconera non si ferma, continua, stiamo appunto on air, carissimo Simone, perché nel frattempo c'è in corso una partita, no? Qua parliamo di calcio, la Bundesliga sta giocando, si stanno affrontando Lipsia e Mainz, sta vincendo 3-0 Lipsia e ha segnato il gol dell'1-0 un certo Timo Werner. Io ti voglio chiedere, secondo te, se questo giocatore è futuribile nell'attacco della Juventus, visto che prima abbiamo parlato di mercato, di possibili colpi, come vedresti Werner alla Juventus, calato in questa dimensione?
Lo vedrei molto bene, molto bene. Sappiamo che comunque il campionato tedesco non è facile, alle volte appunto anche le cifre complicano quelli che sono gli affari. Sicuramente è un giocatore che sarebbe veramente funzionale a quello che è il gioco di Maurizio Sarri, e certo oggi come oggi diventa molto molto difficile fare delle ipotesi di mercato, anche perché prima deve ricominciare il campionato, poi ancora non si capisce bene quando eventualmente si aprirà la finestra di mercato, come ci si muoverà. E come abbiamo spesso detto, Luca, secondo me sarà un mercato totalmente diverso rispetto a tutti quelli che abbiamo visto finora.
Sì, poi io, Simone, vado anche un po' controcorrente sotto questo aspetto. Credo poco a trattative concrete in questo periodo, cioè alle chiacchierate, alle indiscrezioni. Un fondo di verità c'è sicuramente, però a trattative proprio concrete, imbastite come se nulla fosse, fatico a crederci. Onestamente, chiediamo anche ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano dei giocatori che vorrebbero alla Juventus. Quindi 340 54 25 324 anche in diretta Facebook. E magari questo, no? Cioè i giocatori che, insomma, ipotizzerebbe in chiave Juventus, lo chiediamo a un altro ospite che ci abbiamo in collegamento, uno youtuber che è Sandro Juventino. Buon pomeriggio, Sandro.
Ciao, ciao Luca, buon pomeriggio a tutti.
Dal
ciao,
suo Skyroom, dal suo Skyroom con il suo microfono. Parlavamo di Werner, Sandro, e insomma Simone ha dato un giudizio positivo sul giocatore. Io ti chiedo però, anche andando negli altri ruoli, secondo te di che cosa avrebbe bisogno la Juventus? Anzi, di chi avrebbe bisogno la Juventus?
Allora, se mi chiedi un parere personale, a mio avviso la Juventus avrebbe bisogno di un giocatore alla Mbappé. Bisogna un po' rinnovare lì davanti, bisogna affiancare qualcuno a Ronaldo, creare un tandem sia in prospettiva anche futura, con un Ronaldo che fa da mentore per i prossimi giocatori che verranno alla Juventus, e sia comunque un attaccante che tu possa puntare a lungo su anche su un progetto a lungo termine, ecco.
Cioè, in pratica ti accontenti di pochissimo, di un Mbappé così. Sì, poi vediamo, vediamo però Mbappé se rinnovo o meno. Cioè, da vedere questo, no, Sandro?
Certo. Diciamo che l'identikit, a mio avviso, è un giocatore di questo genere. Poi bisogna vedere quello che Paratici vuole fare in questo mercato, più che altro, perché è bello sognare i nomi, sognare certi giocatori, ma bisogna vedere i progetti reali della società e di Paratici stesso.
Io faccio questa domanda a entrambi, prima a Simone e poi a Sandro, no? Sempre fronte mercato, in difesa c'è una sovrabbondanza, il centrocampo è il reparto più discusso inevitabilmente. Voi, proprio fuori dai denti, ve la sentireste in questo momento di affidare la regia Bentancur, di cedere eventualmente Pjanic al Barcellona in cambio di Arthur Melo? Poi oggi c'è stato questo tweet di sua mamma, ma io credo poco onestamente ai tweet nelle dinamiche di mercato, per carità fa notizia, però insomma non ci credo più di tanto ai fini del mercato. E vi chiedo appunto se secondo voi è una scelta non azzardata andare ad affidare il centrocampo a giocatori. Bentancur d'esperienza ne ha, però Arthur Melo insomma un 96, poi Bentancur un 97, cioè vi sentite sicuri che la Juventus possa imbastire basi vincenti fin da subito con un centrocampo totalmente dal 90 in giù di fatto?
No, assolutamente sicuro no. Devo dire che mi sorprende negativamente questo aver scaricato così, tra virgolette, in fretta Pjanic, cioè meglio in fretta con Maurizio Sarri. Perché ricordiamoci che quando arriva Maurizio Sarri, cioè lui vuole fare Pjanic il fulcro del proprio centrocampo. Ricordiamoci Mister 150 palloni, lo ha definito così nella conferenza di presentazione. E effettivamente all'inizio è stato così. Pjanic è partito benissimo. Ricordiamoci che aveva anche risolto alcune partite spinose contro Brescia e contro la Spal. Poi è andato in calo, è andato calando. Al di là della quantità di palloni toccati, che a parer mio è relativa, e la qualità dei palloni toccati, tanti passaggi in orizzontale, poche verticalizzazioni, tanto che a un certo punto cosa rivediamo? Rivediamo i lanci di Bonucci, quindi la Juventus non passa di nuovo più dal centrocampo. Ecco, secondo me deve essere fatta una valutazione molto attenta su Pjanic, perché cederlo, appunto, come dicevi tu Luca, e affidare poi la cabina di regia al solo Bentancur, che a parer mio è un giocatore straordinario, però la giovane età di Bentancur la sappiamo, anche Arthur Melo è molto giovane, il rischio secondo me di andarci a perdere in esperienza e di rischiare troppo per un club come la Juventus che punta ai vertici dell'Europa.
E te Sandro invece che cosa ne pensi? Perché Bentancur è un giocatore che ha dimostrato, no, una crescita esponenziale, però dei deficit, diciamolo chiaramente, ce li ha ancora, perché per quanto abbia i tempi di inserimento da fuori calcia poco. Io mi aspetto un centrocampista della Juve completo sotto tutti e due i punti di vista, gli inserimenti e i tiri da fuori, che sono mancati questa stagione da parte un po' di tutti.
Assolutamente, io prima di tutto sono d'accordo, anzi d'accordissimo con le parole di Simone. Io proverei, tanto lo sai, proverei Pjanic mezzala. E perché no anche Bentancur comunque davanti alla difesa, comunque in posizione da centrocampista centrale, perché secondo me è arrivato il momento di questo giocatore, di Bentancur, e merita più spazio, più fiducia anche da parte del mister e di noi tifosi. Io sono del parere sia di dare la regia a Bentancur, e piuttosto che cedere Pjanic per Arthur, mi tengo Pjanic e cercherei di sfruttarlo o provarlo in altre posizioni del campo.
E sempre in relazione ai giovani, no? Visto che ieri è trapelata questa indiscrezione dalla Spagna, no? In relazione a Jeremy Boga, voi che cosa ne pensate? A mio giudizio non è ancora un giocatore pronto da Juventus da inserire in questo organico, per quanto sia un giocatore di enormissima prospettiva, anche segnato alla Juventus, ha grande personalità, però non mi sembra il prospetto tale, perché quando pensiamo alla Juventus io penso a prospetti top player, perché la Juventus deve farlo quello step, deve puntare a vincere la Champions, non deve essere un tabù, quindi mi aspetto giocatori tipo un Mbappé, no? Con un know-how già consolidato. Che cosa ne pensate nella fattispecie di Boga entrambi? Facciamo adesso prima Sandro, poi Simone.
Beh, è un giocatore molto giovane, ancora direi anche sconosciuto. Non vorrei che Boga sia il nuovo, come dire, Piontek, no? Che fa il primo anno in Serie A che con ottime prestazioni e poi anno per anno non vada a riconfermarsi. Io, come dicevi te, punterei più su giocatori affermati, come dicevo prima, con andando sul target alla Mbappé, più o meno, puntando quei giocatori lì, piuttosto che uno come Boga. In questo momento non lo reputo ancora un giocatore pronto per una squadra come la Juventus, che vuole vincere trofei importanti in Europa.
Simone, invece, che cosa ne pensi? Considerato che nell'attacco della Juventus l'unico futuribile al momento da qui a 5-6 anni è Paolo Dybala. Lo dobbiamo dire, perché è così.
Sì, assolutamente. L'attacco va svecchiato, questo è fuori discussione, però sono assolutamente d'accordo con voi nel dire che Boga, non vedo in Boga appunto un giocatore in questo momento utile alla causa bianconera, o comunque utile fin da subito. E come dicevi tu Luca, perché dico utile fin da subito? Perché la Juventus ha bisogno di giocatori che ti facciano fare il salto di qualità fin da subito, da adesso. La Juventus non ha il tempo di aspettare un giovane attaccante che cresca, anche perché comunque quando fai un investimento come quello di Cristiano Ronaldo, ma ancora di più, ti fa capire che la Juventus deve vincere subito e soprattutto in Europa, anche perché io Cristiano Ronaldo lo vedo ancora il prossimo anno, da contratto ancora 2 anni alla Juventus. Poi ovvio, l'età anagrafica è quella che è vero che sembra essere un cyborg, però ha dei limiti fisiologici che tutti gli esseri umani comunque hanno.
Simo, secondo me continua finché non batte il record dei gol, no? Il record di oltre 1000 gol a costo di andare a giocare in Cina o in America eventualmente, in MSL, fino all'età di 40 anni inoltrati, su questo ne sono sicuro. Cioè
sì,
100%,
sono d'accordo
anch'io,
te lo dico. Appunto dovrà calare il livello del campionato.
Sì.
Questo per forza di cosa.
Certo. Perfetto, ringraziamo Sandro Juventino, youtuber, iscrivetevi al suo canale, mi raccomando, fa delle live pazzesche, dei video pazzeschi sulla storia della Juve, non solo. Sandro, vuoi dire qualche video che c'è in serbo, no, per i prossimi giorni, oppure che hai pubblicato oggi?
Ma no, niente, per il momento sono in fase di recupero energie per la ripresa del campionato, perché avremo veramente tanto da fare quando riprenderà il campionato. Quindi per il momento sono lì in riposo, però ritornerò presto sul mio canale a tutti gli effetti.
Sandro Juventino è sempre sul pezzo, seguitelo, iscrivetevi al suo canale. Grazie a Sandro Juventino, youtuber. E ringraziamo appunto Sandro Juventino. Simone Nasso invece resta con me, perché Radio Bianconera, l'unica che conta, non si ferma.
Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
Un sorriso può dire tante cose. Migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione! Anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. Domenica Sport.
Le 16.44, Radio Bianconera, Domenica Sport, Radio Bianconera, l'unica che conta, 340 54 25 324, vi siete scatenati praticamente negli sms e poi ci sono anche i commenti della diretta Facebook che andiamo a pescare prontamente e dovete continuare a condividere. Con me c'è Simone Nasso in collegamento Skype e leggo subito un messaggio da parte di un ascoltatore che ce l'avevo scritto prima ma me lo sono segnato, me lo sono segnato riguardo a Mauro Icardi, perché io Simo sento parlare spesso di un giocatore, no, che era Raul Jimenez del Wolverhampton, che però io mi sono andato a vedere i dati: 323 presenze, 109 gol, che sono un po' pochi per un giocatore classe 91 di 29 anni. Mauro Icardi i 100 gol l'aveva superati quando aveva 24 anni. Quindi io ti chiedo, dal momento che la Juventus c'ha bisogno di un finalizzatore d'area, di uno che l'area la riempia proprio in maniera consolidata, non sarebbe meglio virare su un prospetto alla Icardi?
Assolutamente, Luca, io continuo a sostenere, di fronte a molti diciamo sostengono che Icardi non possa essere la spalla ideale per Cristiano Ronaldo, io invece continuo a sostenere la mia tesi secondo la quale invece Icardi potrebbe essere funzionale non solo al gioco della Juventus ma anche a Cristiano Ronaldo. Perché questo? Perché molti si ricordano l'Icardi statico di Luciano Spalletti, ma era il gioco di Luciano Spalletti a costringerlo ad essere statico, con i cross continui di Candreva da una parte e Perisic dall'altra, e quindi Icardi doveva restare al centro dell'area di rigore. Ma in realtà quelle pochissime volte in cui l'abbiamo visto in coppia con Lautaro Martinez, Icardi ha creato anche molti spazi per Lautaro, e quindi io non sottovaluterei la coppia Icardi-Cristiano Ronaldo. Secondo me prima o poi Icardi in bianco-nero lo vedremo anche.
Eh sì, ovviamente Mauro Icardi, diciamo che è un giocatore, speriamo, futuribile con queste caratteristiche che hai detto tu, alla Juventus. Abbiamo però il collegamento Skype, e però le prego anche di ruotare il telefono così appunto da poterci sentire e vedere correttamente, la senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva, che saluto. Buon pomeriggio, senatrice.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie Luca per questo collegamento.
No, grazie a lei, perché sappiamo che è un periodo molto delicato per la fase del paese, però lei, senatrice, si è spesa molto, no, per la ripresa del campionato. Io volevo chiederle, su quali presupposti è nata in tempi non sospetti, poi di fatto, perché ricordiamo che Italia Viva è una forza politica che ha spinto per la prospettiva in ripartenza in tempi in cui nessuno ancora ne parlava, nel pieno rispetto ovviamente della sicurezza. Volevo chiederle su quali presupposti è nata, diciamo, questa sua sollecitazione.
Ma io ho sempre pensato che la fase 2, quindi la ripartenza di tutto, diciamo, quello che è il sistema produttivo dell'Italia, partisse anche con la ripresa del campionato, perché il calcio e lo sport sono la terza industria di questo paese, quindi al di là della mia del mio tifo e della mia passione juventina.
E ci arriviamo su questo, eh?
Come dire, questa è la radio più
non
bella,
ci sfugge.
A cui veramente faccio i complimenti, Luca, davvero, anche per questa conduzione così frizzante, ma perché penso veramente che nel momento in cui un paese è in grado di ripartire con tutte le difficoltà, certamente le misure di sicurezza, di protezione, i protocolli, tutto quello che abbiamo, non si comprende perché anche il calcio non possa riprendere in maniera normale come sta già avvenendo in altre parti d'Europa, basti pensare alla Germania, ma non solo. E quindi io ho sempre pensato che si potesse ripartire. Lo considero un segnale anche di speranza, no?
Certo.
Perché quanto ci manca il sabato, la domenica, senza le partite, o sia in TV che andare allo stadio, stare con gli amici, con la propria famiglia, divertirsi. Quindi è chiaro che giocheremo a porte chiuse, però almeno vedremo anche tornare
inizio.
In campo i nostri giocatori.
Simone, c'è una curiosità, una domanda per la senatrice?
Sì, allora, settimana scorsa parlavamo appunto di quanto possa essere importante anche la ripresa del calcio da un punto di vista sociale. Perché? Perché ne abbiamo visto il calcio tedesco, in molti sono lamentati, ma è senza pubblico, ci sono delle regole diverse. Ecco, secondo lei quanto può essere importante dal punto di vista sociale? Perché a parer mio può anche essere da esempio al popolo. Il popolo può vedere che cosa? Che si sta piano piano tornando alla normalità, ma che una normalità che per il momento sarà provvisoriamente diversa. Lei cosa ne pensa a tal proposito?
Io sono d'accordissimo con lei, perché lo sport è prima di tutto questo, è aggregazione, è socialità, è un messaggio di inclusione. Quindi, come dire, siccome sappiamo che i calciatori, lo sport e il calcio in modo particolare sono i sogni più belli che fanno i nostri bambini, i nostri ragazzi, è un segnale straordinario, no? Perché permette anche di riavvicinarci a quella normalità di cui parlava lei. Poi sappiamo che certamente ci vorrà ancora del tempo e sappiamo che non si tornerà alla normalità fino a quando non ci sarà un vaccino. Però questi segnali servono anche, secondo me, a ripristinare un benessere emotivo e anche a far capire che c'è bisogno di dare dei messaggi di fiducia.
Certo.
Oggi ha prevalso un atteggiamento, a mio avviso, troppo di poco coraggio, troppo improntato alla paura, no? Ha dominato la paura come parola essenziale. Io invece penso di no, e soprattutto chi governa deve dare un segnale che, oltre ad ascoltare gli esperti, poi ci si assume la responsabilità di decidere, no? E quindi ci vuole anche del coraggio. Secondo me questo coraggio noi lo dobbiamo dimostrare fino in fondo. Sono d'accordissimo con lei al 100%.
È molto importante questo messaggio in relazione al coraggio, al di là dal punto di vista politico, dal punto di vista del colore, perché alla fine poi nella vita bisogna cercare, no, di trovare delle soluzioni e uscire dalla difficoltà. Senatrice, l'ha detto lei, è tifosissima della Juventus, quindi le chiedo qual è il momento più bello della Daniela Sbrollini tifosa, prima ancora che senatrice, il momento più glorioso che ha vissuto da tifosa.
Ma devo dirle che, insomma, essendo tifosa della Juve, sono talmente tanti, a differenza di altre squadre, abbiamo avuto la fortuna di gioire tanto.
Fortunatamente.
E quindi diciamo che, siccome sono tifosa fin da bambina, ho dei ricordi bellissimi, delle foto, ma poi la prima volta allo stadio, sia nel vecchio che nel nuovo. Oppure la prima maglietta che mi è stata regalata poi il mio idolo, chiaramente, essendo di una generazione molto molto più vecchia della vostra, era Michel Platini.
Quindi, sì, l'ha pronosticato anche il nostro Ivrosci in regia, Platini, ne abbiamo parlato anche a lungo prima. Platini, che poi tra l'altro,
sì,
senatrice,
appunto,
ha avuto poi anche un percorso politico, cioè lei da tifosa se lo aspettava un Michel Platini che poi al termine della carriera facesse quel tipo di percorso che ha fatto ai vertici dell'UEFA?
Beh, devo dirle, Allora, a quel livello no, non l'avrei pensato neanch'io, però sicuramente c'era la grinta, la personalità che l'avrebbe secondo me spinto comunque a fare qualcosa anche dopo di, diciamo, di pubblico, no? Di importante, quindi si è dimostrato anche capace di fare questo. Dopodiché io credo che la Juventus in generale rappresenti per l'Italia, ma anche fuori dall'Italia, qualcosa di più, no? Della squadra di calcio. Secondo me è proprio l'idea della società che vogliamo, cioè di chi costruisce uno stadio bello come quello che abbiamo noi, di chi investe nelle pari opportunità, perché la Juventus ha fatto degli investimenti importanti anche nel calcio femminile, pensiamo ai risultati straordinari della Juventus, anche delle nostre calciatrici. Quindi, come dire, c'è una visione, no, di società, anche proprio dal punto di vista dell'impresa Juve. Questa è una cosa che mi piace molto, perché è un messaggio anche qui di coraggio, no? Di investimento in un marchio che va oltre il tifo, oltre la squadra. Non a caso la Juventus ha tifosi in tutta Italia.
Sì, 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 in tutto il mondo, soprattutto una società continuamente proiettata al futuro. Senatrice, le facciamo appunto giusto le ultime due. Le volevo chiedere, però da qua non scappiamo, un pronostico per questa stagione quando riprenderà, perché lei in privato mi ha confessato che, insomma, baratterebbe volentieri lo scudetto, per qualcos'altro.
Beh, sì, Luca, sì, io vorrei tanto vincere la Champions, sì, come tanti tifosi juventini. Potrei addirittura rinunciare allo scudetto per questo, sì. Anche perché vi devo dire la verità che, insomma, purtroppo l'ultima volta che sono andata a vedere la finale in Champion ero partita con grande entusiasmo per il primo tempo, poi il secondo, come molti, ho pianto, ho fatto un ritorno veramente brutto a Cardiff, quindi... Insomma, vorrei cancellare quella pagina lì e vedere la nostra grande Juve trionfare, quindi me lo auguro di cuore. Solo per questo potrei rinunciare allo scudetto. Dopodiché, se vinciamo entrambe le cose, beh, allora sarà meglio.
Insomma, Italia Viva è un partito compattissimo sotto la leadership di Matteo Renzi, però penso che lei sia una dissidente in merito al tifo, perché Matteo Renzi sappiamo che è tifosissimo della Fiorentina e con la Juventus, diciamo, non dico, cioè, ha sempre sottolineato l'importanza ovviamente istituzionale della Juventus azienda, però da un punto di vista della simpatia calcistica viene meno la fede del vostro leader.
Purtroppo.
Ha provato a farle cambiare idea?
Ve lo posso proprio dire in diretta, litighiamo tutte le settimane. Anche perché io poi sono anche molto dispettosa, per cui molto spesso, intanto sempre qualcosa di bianco-nero con me, anche quando sono in Senato. Ah. Che sia il bracciale o vestita, anche l'ultimo intervento avevo il colore bianco e nero. Ho sempre qualcosa della Juventus, portachiavi, tutto. E sono capace di fare molto di più e quindi ci insultiamo. Adesso io voglio anche per questo che riprenda il campionato, perché mi manca prenderlo un po' in giro. Solo una volta ho indossato qualcosa di viola ed è nato un caso, cioè per una settimana mi ha preso in giro perché non avevo più niente di bianco nero, ma avevo messo il viola, che poi non era proprio viola, era ciclamino, ma lui vedeva quel colore lì.
E beh, dai. Diciamo che Matteo Renzi ha cercato di virare e dribblare appunto la fede calcistica virando sul viola. Però Italia Viva siete ben rappresentati, c'è una bella delegazione Juventus, c'è lei, c'è Marattin, insomma non siete da soli, dai, non siete in minoranza dentro.
Esatto, lui è minoranza, e Silvia Fregolent, cioè è una bellissima squadra di juventini. Tra l'altro vi svelo anche un'altra cosa, Luca, se posso.
Vada.
Quando siamo a Roma appunto quando riprenderanno le coppe, noi il mercoledì sera, se non finiamo troppo tardi l'aula, noi abbiamo il nostro pub a Roma, che vi devo dire anche quella è una cosa bella poterlo fare a Roma, ci vestiamo, ci mettiamo le sciarpe, usciamo dall'aula e andiamo a seguire la nostra Juve in un pub vicino al Senato, dove possiamo goderci tutti assieme, e abbiamo dei riti scaramantici, cioè dobbiamo essere sempre gli stessi, seduti sempre nelle stesse sedie, mi prenotano sempre lo stesso tavolo e mangiamo sempre le stesse cose. Cioè,
e speriamo che comunque continui questa tradizione anche finora quando ricomincerà la Champions League. Speriamo, speriamo davvero, senatrice. Ringraziamo Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, anche comunque per questa testimonianza da tifosa, perché poi il calcio è anche questo, è in primis passione. Grazie, senatrice.
Grazie, grazie Luca, grazie Simone. E veramente grazie, perché fate davvero, mi piace moltissimo, e quindi ogni volta che posso vi seguo molto volentieri. Grazie.
Ci risentiremo. Senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva, grazie alla senatrice Daniela Sbrollini, grazie anche a Simone Nasso, abbiamo fatto un'ora davvero intensa, no? Tanti temi nel calderone, come sempre, il mio Nasso nella manica, che ritroveremo anche domenica prossima.
Certo, io ringrazio te Luca e mando un saluto, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera.
E noi lo mandiamo a te, ringraziamo anche Simone Nasso, ringrazio Yves Roche in regia. Adesso la linea, visto che abbiamo parlato di Roma, ci siamo avvicinati, va a Roma, due in bianconero con Alessandro Santarelli, Quintiliano Giampietro e Vincenzo Marangio.
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.